Come avrete certamente notato, prima di iniziare a parlare e a esporre quello che con l'aiuto del Signore ho trovato nelle scritture, mi piace sempre leggere un testo della parola di Dio, perché è da questa parola che noi dipendiamo. È soltanto la parola quello che può dare eventualmente valore a quello che noi scopriamo su di essa. Perciò anche questa mattina vi invito all'ascolto di due brani brevi. Il primo nella lettera ai Romani, capitolo primo, i versetti 16 a 17. Scrive Paolo: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto: il giusto per fede vivrà. Poi ancora nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, cominciamo con i primi tre versetti. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E poi ancora al versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Dopo aver considerato l'attenzione amorevole di Dio verso di noi, attraverso la manifestazione della sua grazia, che come abbiamo visto è un aspetto della natura di Dio, e dopo aver parlato ieri della chiamata, del fatto che Egli si rivolge a tutti gli uomini, è doveroso chiederci come possiamo rispondere a questa meravigliosa iniziativa di Dio. Naturalmente lo vogliamo fare ricordando sempre i dati della Scrittura, e cioè che agli occhi del Signore l'uomo è morto a causa del suo peccato. E allora ricordiamo subito che anche in questo caso si è dibattuto a lungo per vedere come vedere i due aspetti, e a volte si sono affermate anche delle cose contrastanti, non sempre aderenti ai dati della Scrittura. Da un lato si è affermato che se l'uomo è morto non può fare assolutamente nulla. Voi potete parlare a un cadavere, ma un cadavere non è in grado di rispondere. E allora in questo caso si dice: tutto deve essere fatto dal Signore. E con questa affermazione si vorrebbe dare gloria esclusivamente a Lui, come all'autore unico di ogni benedizione. In questo modo però si trascurano anche tutte quelle affermazioni della Scrittura che, pur dicendo che tutto proviene da Dio, sottolineano però la responsabilità dell'uomo nel suo stato naturale. Pensiamo ad esempio alle parole che il Signore ha dette per mezzo di Mosè. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Oppure pensiamo alle parole dell'Apostolo Pietro pronunciate nel giorno della Pentecoste, quando ha detto ai presenti: ravvedetevi, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. E devo dire che i testi biblici che sottolineano la responsabilità dell'uomo certamente non mancano. Perciò questo fa dire ad altri: vedete, tutto dipende dall'uomo, è lui che deve operare per potersi salvare. Ma anche in questo modo si trascurano altre affermazioni della Scrittura che dicono, ad esempio: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Poi qui ci sono alcuni che sottolineano fortemente la frase "il dono di Dio" e la pongono in posizione enfatica, e così, anziché attribuirla esclusivamente alla salvezza come indica il testo, la collegano anche alla fede. E così queste persone affermano che non si può avere la fede se prima non si è salvati. La fede sarebbe data soltanto agli eletti. Ed è per questa ragione, dal momento che ci troviamo di fronte a due posizioni contrastanti, che noi abbiamo assolutamente bisogno di sapere che cosa dice la Scrittura. Perché qui si parla della nostra salvezza, si parla del nostro destino eterno, quindi è importante conoscere il pensiero di Dio. Ora, devo dire che per dei cristiani parlare di fede sembrerebbe la cosa più ovvia, sembrerebbe un fatto scontato. Essa viene normalmente considerata come la porta d'ingresso per l'esperienza della salvezza. E in genere chi si definisce cristiano vuol dire che ha creduto nella persona del Gesù Cristo, ha creduto nelle sue parole, ha creduto nell'opera che egli ha compiuta. Ma anche in questo caso, quando si dice questo, si può correre un pericolo, cioè il lasciar pensare che avere fede abbia il senso di una rinunzia a qualsiasi tipo di riflessione o ragionamento, perché c'è qualcun altro che si assume la responsabilità di pensare e di agire per noi. Ma questo è vero solo in parte. A seguito di questo fraintendimento, nel pensiero popolare, la fede normalmente diviene qualcosa di indefinibile, una specie di sentimento o sensazione che si può avere o non avere a seconda del temperamento della persona, quasi una specie di carisma personale. E per questo motivo, molto spesso, quando noi parliamo di Gesù Cristo, di quello che Lui ha fatto alle persone, quante volte ci sentiamo rispondere: oh, come vorrei avere la tua fede. Eppure quando si leggono le Scritture ci rendiamo subito conto che la fede è tutt'altro che qualche cosa di vago, qualche cosa di incerto. La fede ha una connotazione ed uno spessore ben precisi, tali da portare a scelte e decisioni concrete, operative, impegnative. È sufficiente soffermarci sulla definizione che abbiamo letto e che ci viene fornita dalla lettera agli ebrei per averne la prova. È scritto qui che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi la fede non è qualche cosa di vago, ma è una capacità ben definita. Anzi, si afferma che vi sono delle realtà superiori che, non potendo essere viste ed elaborate da un punto di vista razionale del nostro cervello, vengono però afferrate ed in qualche modo realizzate da quella capacità sovrannaturale ed umana allo stesso tempo che chiamiamo appunto fede. A volte non è facile. Ricordiamo l'uomo che aveva portato il figlio indemoniato a Gesù perché lo guarisse e che si sentì rispondere: ogni cosa è possibile per chi crede. Al che l'uomo ebbe l'umiltà di dire: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ma questo non è tutto. Abbiamo quest'altra affermazione ancora più impegnativa che ci ricorda che senza fede è impossibile piacere a Dio. Dio non può essere conosciuto, non può essere trovato per mezzo di intuizioni naturalistiche, perché Lui stesso prende l'iniziativa di rivelarsi. Noi siamo in terra, Lui è in cielo, ma questa rivelazione che viene da alto può essere afferrata solo per fede. Ed è così che il Signore desidera essere avvicinato. E quanto questo sia importante ed essenziale lo dimostra il fatto che nel seguito del capitolo 11 della lettera agli ebrei, nell'usare 25 volte la parola fede, questa viene esemplificata attraverso l'azione di uomini e donne che nel loro tempo hanno creduto in Dio e sono entrati nella dimensione di una vera relazione con Lui facendo determinate cose. Allora tutto questo deve stimolare ad avere una comprensione corretta della fede secondo le scritture e non secondo le nostre elaborazioni popolari o filosofiche, perché soltanto in questa maniera noi potremo essere liberati dalle incertezze, dai dubbi che ci fanno assomigliare ad un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Perciò vogliamo cominciare, il nostro primo punto sarà una definizione della fede. Se la fede è così importante per avere la giusta relazione con Dio, diviene assolutamente indispensabile definirla e sfrondarla di tutti quei concetti umani approssimativi che possono trarci in inganno. Per esempio, il fatto di aderire ad una certa credenza religiosa, ad una certa corrente religiosa, a volte viene scambiata per fede, mentre in realtà non si fa altro che indicare un orientamento o una adesione intellettuale a certi concetti, a certe dottrine umane che non hanno assolutamente nulla di trascendentale, come quando si aderisce ad una fede politica. Qui non c'è nessun concetto di rivelazione particolare. Ciò non ha nulla che dia una particolare sicurezza, perché rimane qualche cosa che viene vissuto orizzontalmente a livello umano. Infatti accade quasi sempre che nell'esperienza giornaliera si parli di fede a partire da quel vago sentimento di bisogno determinato dal vuoto interiore che c'è in noi stessi E così si dice, bisogna pur credere in qualche cosa. Poi solo in un secondo tempo, se si vuole essere seri, si cerca di stabilire se la fede di cui si parla si aggancia a qualcosa di reale, a qualche cosa di concreto oppure no. Questo è quello che noi potremmo chiamare un approccio empirico o sentimentale, che sembra avere qualche somiglianza con la fede biblica, ma è un approccio quanto mai incerto e soggettivo, che porta a cocenti e deludenti situazioni. Noi pensiamo di esserci finalmente aggrappati a qualche cosa, di credere in qualche cosa, invece non c'è assolutamente nulla. E qui, per spiegarmi ancora meglio, voglio farvi pensare alle solenni parole del Signore Gesù contenute nel Sermone sul Monte. Egli ha detto: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti, dice, mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattore. Non so se avete mai riflettuto su queste parole, ma sono parole veramente solenni, che richiedono un'attenta riflessione e valutazione. E data la posta in gioco, è doveroso chiedersi come questo sia possibile: dire Signore, Signore, e poi non avere assolutamente nulla. La risposta non può essere che una sola. Si tratta di persone che hanno sperimentato una vaga credenza religiosa senza mai accertarsi veramente se la fede che dicevano di avere era realmente la fede biblica. Uno dei testi fondamentali che possiamo ricordare per indicare la nascita e l'esperienza della vera fede sono le parole dell'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17, dove egli scrive: la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo significa che nel momento in cui si ascolta la parola del Signore con attenzione, perché tutti ne abbiamo la capacità, l'ascoltiamo con riverenza e rispetto, allora Lui stesso interviene mediante l'azione dello Spirito Santo, ci convince del nostro bisogno, della nostra situazione, e ci rende capaci di esercitare la fede come risposta alla sua amorevole iniziativa. La fede non è un'attività che l'uomo elabora o esercita da solo con le sue forze. L'annuncio della parola ci pone di fronte ad una informazione. Un'informazione riguardante la rivelazione di Dio, questa rivelazione che, notate bene, non è qualcosa di astratto, ma è espressa in proposizioni umane che la nostra mente è in grado di capire. Però abbiamo bisogno dell'azione di Dio tramite lo Spirito per poterla interiorizzare. Prima di approfondire questo concetto, ma è importante per capire quello che stiamo dicendo, osserviamo che il termine fede viene usato nella scrittura con due significati complementari. Anzitutto, nella scrittura la fede indica l'insieme delle verità rivelate nella scrittura. Nella Bibbia troviamo un'espressione che a volte ci sconcerta o comunque ci lascia perplessi, perché non è facile comprenderla di primo acchito. Dico questo perché più di una volta mi è stata rivolta questa domanda, ed è quando si parla dell'ubbidienza alla fede. Cosa vuol dire ubbidire alla fede? Non vi è dubbio che in questo caso la fede di cui si parla non è quell'atteggiamento di fiducia nei confronti di una persona o nelle sue capacità di ispirare fiducia, ma piuttosto una realtà dai contorni ben definiti. Ed è appunto mettendo insieme tutti i passi del Nuovo Testamento che si esprimono in questa maniera che noi giungiamo alla conclusione che la fede in questo caso è l'insieme, la totalità delle verità cristiane rivelate e contenute nella Bibbia. Per esempio, si dice di Paolo: colui che una volta perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E dal libro degli Atti apprendiamo che la fede da lui predicata consisteva nell'affermare in tutte le sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Quindi egli proclamava la perfetta deità del Signore Gesù Cristo ed il fatto che egli è il Messia promesso, una delle verità, come voi sapete, basilari del cristianesimo. Scrivendo ai Colossesi, lo stesso Paolo affermava, capitolo 1, versetto 15, di essere divenuto servitore della Chiesa secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio. Ecco, questa era la fede che Paolo proclamava, cioè la totalità della parola di Dio. La fede allora è l'insieme di tutte quelle verità che si devono conoscere per poter, come risposta, esercitare la nostra fiducia nel Signore. L'Apostolo Paolo, ancora una volta, usa spesso il termine in questo modo, nello scrivere a Timoteo e nell'indicare le qualità che devono caratterizzare anziani e diaconi, dice che devono essere uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Perché purtroppo, dice, nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Ancora una volta, che cosa vuol dire l'Apostolo Paolo con queste parole? Vuol dire che ci saranno delle persone che si allontaneranno dalla verità rivelata ed insegneranno delle cose perverse per trascinarsi dietro dei discepoli. Per contro, egli può affermare con serenità, con gioia, alla fine della sua carriera terrena: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Cosa vuol dire? Che aveva ancora la fede semplicemente alla fine della sua vita? Certamente no. Come sempre, l'Apostolo Paolo poteva lasciare una testimonianza di coerenza e di linearità. E accanto a tanti che ieri come oggi sono pronti a cambiare il loro modo di pensare, seguendo l'ultima novità teologica o l'ultima stravaganza pseudo-revivalista o escatologica, l'Apostolo Paolo poteva dire con serenità di essere rimasto fedele alle verità dell'Evangelo che gli erano state rivelate e che lui aveva fedelmente predicato ed annunciato. E questo non semplicemente per spirito di conservatorismo o per sterile tradizionalismo, ma perché, come lui stesso aveva insegnato, l'Evangelo che ci è stato annunciato e che abbiamo ricevuto, nel quale stiamo salvi e mediante il quale siamo salvati, è efficace purché lo riteniamo quale ci è stato annunziato, cioè senza cambiare niente. Questo significa che la fede, come insieme di verità rivelate, è qualcosa di assolutamente intangibile ed intoccabile, che non può essere aggiornato, non si può procedere ad adeguamenti o ammodernamenti dicendo che le cose da allora sono cambiate. Tanto che Giuda, il fratello del Signore, di fronte a certe oscillazioni, perché c'erano già fin dall'inizio, si sentirà costretto dallo Spirito a scrivere per esortare a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Cioè non c'è la prospettiva di nuove rivelazioni, quelli che vi dicono: ah, il Signore mi ha detto, mi ha fatto vedere. Stiamo attenti, perché in Gesù Cristo, come affermano i primi versetti della lettera agli Ebrei, in Gesù Cristo noi abbiamo la rivelazione completa e definitiva di Dio. Perciò, per uscire dal vago e dalle incertezze, quando si parla di fede, si deve prima di tutto prendere in considerazione l'insieme delle verità evangeliche, ossia, per usare ancora un termine dell'Apostolo Paolo, il buon deposito che ci è stato affidato. E questa è la fede che dobbiamo proclamare. Non fare gli psicologi per cercare di smuovere i sentimenti degli ascoltatori. Noi dobbiamo predicare il buon deposito. Questa è la fede. Ma poi, come ho detto, la fede ha anche un altro significato. La fede nella Scrittura indica l'atteggiamento di fiducia verso la rivelazione. Quando si è stabilito che cosa sia oggettivamente la fede, allora si può parlare dell'aspetto soggettivo, personale, cioè del coinvolgimento al quale siamo chiamati. E sapete, è molto importante non capovolgere quest'ordine se non si vuole cadere in una vaga forma di sentimentalismo inconsistente ed inconcludente. Però, una volta stabilito che la fede cristiana è costituita dalla rivelazione di Gesù Cristo e da tutto quello che riguarda l'Eterno Figlio di Dio, allora siamo invitati ad avere fede in Lui, ad avere fiducia in quello che Egli è e in quello che ha fatto. E direi che l'esempio più semplice di questo aspetto della fede lo troviamo nelle parole del Vangelo di Giovanni, che tutti conosciamo, secondo cui Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi credere in lui significa avere fiducia in lui. In questo caso la fede diviene il tramite per mezzo del quale noi entriamo in possesso dei benefici che sono nella persona di Gesù Cristo. In questo modo vediamo che la fede costituisce la risposta a qualche cosa che il Signore stesso suscita. Infatti l'autore della lettera agli Ebrei scrive che noi dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ma se da un lato Dio pone le premesse perché nasca la fede in noi, ricordiamoci, è anche possibile rifiutare. Per mezzo della fede noi entriamo in possesso della salvezza che è nella persona di Gesù Cristo. Soltanto la fede è il tramite, il mezzo per poter afferrare questa salvezza che Dio ci offre. Quindi ricordatevi, non è la fede che noi esercitiamo quella che ci salva, ma è il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, colui che ci salva. Grazie alla fede noi rispondiamo alla chiamata di Dio. Ecco perché Paolo e Sila, alla domanda del carceriere che chiedeva: signori, che devo fare per essere salvato? Rispondono: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quindi, in questo caso, un'espressione come "io ho tanta fede" non ha senso, non vuol dire assolutamente nulla, perché quello che conta è l'oggetto della fede. Non di meno, la fede diviene importante ed essenziale per entrare in possesso delle promesse divine. Infatti, oltre alla salvezza tramite la fede, noi riceviamo lo Spirito Santo, cioè siamo resi stabili e possiamo camminare fiduciosi, perché tramite la fede noi anticipiamo ciò che ci sarà donato e saremo anche in grado di superare le difficoltà che incontreremo. In questo modo la fede non può essere scambiata come una specie di fuga dalla realtà, perché la fede si fonda sui fatti di Dio, divenendo una fede matura, una fede intelligente, e i suoi percorsi non potranno essere altri se non quelli tracciati dalla parola di Dio. Passiamo a un secondo punto, gli elementi caratterizzanti l'esercizio della fede. Quello che abbiamo detto fino a questo momento potrebbe far pensare alla fede semplicemente come ad un fatto razionale, matematico, il che non è certamente quello che insegna la parola di Dio. Basti un esempio. Giacomo nella sua lettera afferma che il credere in maniera intellettuale, anche se corretto, non è però di per sé sufficiente. E gli dice: tu credi che c'è un solo Dio? E fai bene. Però anche i demoni lo credono e tremano. Indirizzare la fede verso l'esistenza di Dio è giusto, ma non basta. E considerando ciò che le scritture insegnano sulla fede, si può dire che vi sono almeno tre elementi che costituiscono la vera fede. Comincerei con l'elemento intellettuale. Questo elemento comprende il credere alla rivelazione di Dio nella natura, al credere ai fatti storici delle scritture e alle dottrine che sono in esse insegnate riguardo alla natura peccatrice dell'uomo, alla redenzione offerta in Cristo e alle condizioni per ottenere salvezza. E devo dire che la Bibbia sottolinea spesso questo aspetto intellettuale della fede. Si crede all'esistenza di Dio perché, come dice il salmista, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento l'opera delle sue mani. E l'apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, dice che le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. E poi dice a proposito degli uomini: perciò essi sono inescusabili. Non si ha fede perché si fa un salto nel buio, ma perché siamo posti di fronte a delle realtà concrete, a delle realtà innegabili. Poi certamente noi possiamo chiudere gli occhi a queste realtà, ed è per questo che l'apostolo Paolo dice: sì, ma allora sono inescusabili, non ci sono scuse per questa azione. E questo è il motivo che fa dire l'Apostolo: la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Si ascolta. E l'ascolto mette in moto che cosa? Il nostro cervello. Si capiscono le parole, il loro senso, i significati. Nicodemo disse a Gesù: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Quindi Nicodemo dice: ci sono dei fatti, ci sono delle informazioni che lo costringevano a credere all'origine divina del Signore Gesù Cristo. E il salmista diceva: quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te. Quindi bisogna conoscere il nome del Signore ed avere fede. Quando ieri il fratello ha ricordato questo esempio, il fratello Biagio, quando leggiamo che Simone il mago credette, vuol dire che era stato posto di fronte ad opere che egli non aveva potuto negare o contestare, perché vedeva l'opera di Dio, ma non era ancora la fede, la vera fede, la fede biblica. Non era sufficiente questo. Perciò la fede biblica non è l'accettazione di un'ipotesi di lavoro in materia di religione, ma è un credere fondato su prove e fatti concreti. E questo comprende appunto l'elemento intellettuale. Ma poi c'è un altro elemento, l'elemento emotivo. E ancora l'Apostolo Paolo a mettere in evidenza l'esigenza di una partecipazione del cuore, cioè del nostro essere. E gli dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi l'elemento intellettuale, quello emotivo, sono strettamente interlacciati fra di loro. Anzi, come abbiamo già osservato, l'elemento emotivo segue quello intellettuale. Per poter confessare Gesù come Signore e credere che Egli è stato risuscitato dai morti, dobbiamo ricevere una serie di informazioni attraverso la lettura e l'ascolto delle Scritture. E tutto ciò, come ho detto prima, richiede un'attività intellettuale. Ma poi non ci si deve fermare a questo. Bisogna anche credere con il cuore, cioè capire che tutto questo, essendo stato fatto per noi, abbiamo bisogno di interiorizzarlo, di assimilarlo nel nostro cuore. E queste precisazioni, direi, trovano la loro conferma nella parabola del seminatore narrata da Gesù. E gli dice: quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, cioè è convinto nella propria mente della correttezza di quello che è stato detto, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Cioè la cosa non va avanti perché non ha messo radici nel cuore. Questo spiega perché alle persone che credevano in Gesù durante il suo ministero egli diceva: se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli. Bisogna che la verità scenda nel cuore e lo trasformi. E allora la vera fede è quella che permette di perseverare. Il Vangelo racconta che un giorno uno scriba, dopo aver ascoltato Gesù, gli disse: bene maestro, tu hai detto secondo verità che vi è un solo Dio. Egli aveva capito con la sua mente che Gesù diceva la verità o sapeva dove stava la verità. Però l'Evangelo ci mostra che il discorso non è finito lì. Perché non è sufficiente che le persone all'ascolto del messaggio dell'Evangelo dicano: è bello, è giusto, avete ragione in quello che dite. Bisogna proseguire assimilando ciò che Dio dice. Infatti Gesù, vedendo che lo scriba aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. Era vicino, ma non era ancora entrato. Doveva fare un passo in più. Doveva accettare le implicazioni personali di una conoscenza simile. Perciò possiamo definire l'elemento emotivo come il risveglio dell'anima alle proprie necessità personali, sia morali che spirituali. Ma c'è un terzo elemento, ed è l'elemento volitivo. Questo terzo elemento è costituito da una decisa volontà di ubbidienza, è assolutamente indispensabile, perché esso costituisce il coronamento logico degli elementi precedenti. Cioè si deve giungere al momento in cui dalla conoscenza e dai sentimenti si passa alla decisione di agire e di fare secondo quello che si è capito. Una persona non è salvata finché la sua fede non comprende questi tre elementi. Nessuno può essere salvato se non si appropria personalmente del Signore Gesù Cristo e dei vari aspetti della sua opera. E Gesù non si impone, ma si offre dicendo: venite a me, voi tutti che siete affaticati da oppressi, e io vi darò riposo. Il Signore è pronto a donare il suo riposo a chiunque lo voglia o lo desidera, ma bisogna andare a Lui, non soltanto in maniera sentimentale, ma con la disponibilità di fare ciò che Egli dice. Già nei Proverbi troviamo scritto: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Quindi, secondo queste parole, dare il proprio cuore non è soltanto un fatto sentimentale, ma comprende la decisione di entrare in una nuova dimensione. Un altro esempio molto chiaro sta nelle parole che il Signore rivolse alla chiesa di Laodicea, a cui dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E questo naturalmente ci mostra, direi, la delicatezza e la sensibilità del Signore verso la creatura che egli ha dotato di capacità volitiva. E lui non vuole sopraffarla. Egli non impone la sua offerta di benedizione, ma sollecita ed aspetta la fede come risposta dell'uomo. Quindi, come abbiamo sottolineato in precedenza, l'elemento emotivo provoca un risveglio dell'animo e della coscienza che devono portare all'accettazione senza riserve delle indicazioni della volontà di Dio. Poi, l'elemento volitivo della fede include la decisione di abbandonare il proprio cuore a Dio per potersi appropriare di Gesù Cristo come Salvatore. Ed in quel momento si scopre che la mano del Signore è già presente per afferrarci saldamente e sicuramente. E tutto questo ci mostra la ricchezza delle realizzazioni che si producono con la fede, che lungi dal mortificare l'individuo gli conferiscono la piena dignità di creatura ad immagine e somiglianza di Dio, di cui il peccato lo aveva privato, per fare una marionetta di Satana. Terzo punto: la fede, dono divino o capacità umana? Nel definire ciò che è la fede secondo le scritture non si può ignorare l'interrogativo da molti formulato, e cioè: la fede è qualcosa che tutti possono sperimentare, oppure è solo per alcuni, per quelli a cui è dato di aver fede. Ci sono dei cristiani i quali affermano che la fede è un dono soprannaturale di Dio. Ma come abbiamo già detto, questa affermazione sembra giustificata dalla dichiarazione di questo versetto di Efesini 2,8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E allora si discute per sapere se il dono di Dio si riferisce alla grazia che salva oppure alla fede o a entrambi. A creare ulteriori perplessità vengono poi citati testi come quelli che parlano della misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Ma a scanso di equivoci osserviamo subito che in quest'ultimo caso non si fa riferimento alla fede per ottenere salvezza, ma alla fede che si deve esercitare per realizzare opere o attività che sembrano umanamente impossibili. Quindi rimane da sapere se la fede tramite la quale si ottiene la salvezza sia una facoltà umana o un dono di Dio, concesso a pochi privilegiati. Purtroppo molto spesso dobbiamo dire che a causa dei nostri limiti e della nostra intelligenza ottenebrata noi vediamo problemi e difficoltà là dove non ce ne sono. Perché se esaminiamo con attenzione la parola del Signore scopriamo che esiste una precisa risposta a questo dilemma. E così scopriamo che esistono un aspetto divino e un aspetto umano che non si escludono, anzi si integrano. Cominciamo con l'aspetto divino. Non si può esercitare la fede o avere fiducia se non vi è un oggetto verso cui indirizzarla. Quindi non ci può essere fede senza l'iniziativa di Dio. Anche nell'ipotesi che noi potessimo sentire dentro di noi una predisposizione ad avere fiducia, questo non significa assolutamente nulla se non esiste una controparte a cui fare riferimento. Ecco perché l'elemento divino è essenziale e, ricordatevi, prioritario. Per questo motivo ricordiamo ancora questo versetto della lettera agli Ebrei, dove si parla di Gesù Cristo come di colui che crea la fede e la rende perfetta. Possiamo avere fede perché Gesù Cristo, l'eterno Figlio di Dio, si propone come la persona assolutamente degna di fiducia, in grado di rispondere in modo soddisfacente e completo a tutte le nostre necessità morali e spirituali. Perciò l'Apostolo Pietro, parlando dei credenti, li indica come coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Che cos'è l'elemento centrale di questa fede preziosa? È il Signore Gesù Cristo. Ed infatti sappiamo che in tutto questo processo rimane fondamentale l'opera dello Spirito Santo, il solo che possa convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ed è per questo motivo che Gesù afferma che nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ma è chiaro, se non fosse per l'azione dello Spirito Santo. Ma non cerchiamo di interpretare questi versetti in maniera astrusa e cervellotica come alcuni hanno fatto. Dal momento che siamo morti nei falli e nei nostri peccati, bisogna che Dio, che il Signore, crei le condizioni perché noi possiamo esercitare la fede. Deve ispirare fiducia. E in questo senso la fede è certamente una facoltà che Dio ci permette di esercitare e che è data, ascoltate, a tutti gli uomini. l'abbiamo sottolineato ieri, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Sarebbe un'incongruenza se da un lato vuole e poi dall'altro lato non dà a tutti la possibilità di esercitare la fede. Poi c'è l'aspetto umano. Come abbiamo già osservato, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E sotto questo aspetto nessuno può negare di avere ricevuto la capacità di riflettere su ciò che si è udito e quindi elaborare delle conclusioni. Così noi leggiamo nel libro degli Atti questa importante frase, capitolo 4, versetto 4. Molti di coloro che avevano udito la parola credettero. Allora queste parole sono la conferma che la fede può sorgere solo a partire dalla riflessione sulle affermazioni della parola di Dio e non a seguito di sensazioni emotive come quelle che possono essere suscitate dalla musica o dalle immagini. Perché in questi casi l'elemento razionale viene completamente escluso e si creano soltanto delle sensazioni emotive. Quello che si può dire è che l'uomo, sopraffatto dal materialismo, si trova spesso in condizioni difficili per cui a volte è incapace di vedere oltre le cose materiali, visibili e tangibili. E per questa ragione i discepoli del Signore che hanno conosciuto questo stesso tipo di tensione gli hanno detto: aumentaci la fede. Il Signore che conosce non resterà sordo a questa fede ed offrirà ragioni concrete perché si possa esercitare la fede. E sotto questo aspetto dobbiamo ricordare: non ci sono attenuanti per l'uomo. Nessuno può dire: io non posso credere perché non ho la fede. Perché, come dice l'apostolo Paolo, Dio ha aperto la porta della fede agli stranieri. È una questione di volontà di cui tutti siamo responsabili. E poi ancora qualche minuto su un quarto punto, i risultati della fede. Quanto abbiamo detto ci ha permesso di sottolineare il valore, il carattere essenziale della fede per chi si dichiara cristiano. Ma direi che tutto questo viene ulteriormente ribadito dai risultati che si ottengono grazie alla fede. Ed essi spiegano perché senza la fede è impossibile piacere a Dio. Così, tramite la fede riceviamo la salvezza. La nostra salvezza eterna, dono di Dio, dipende esclusivamente dalla fede che esercitiamo verso il Signore e la sua opera di redenzione. Dal principio fino alla fine noi siamo salvati tramite la fede, che si tratti della giustificazione, che si tratti dell'adozione, che si tratti della santificazione, la fede è sempre il mezzo per realizzare queste cose. L'apostolo Pietro ricorda che siamo custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Seconda cosa, tramite la fede riceviamo stabilità. Sappiamo che la certezza e la stabilità ci vengono date grazie alla testimonianza interiore dello Spirito Santo. È per fede che riceviamo lo Spirito Santo promesso. Inoltre, benché le promesse divine siano chiaramente attestate nella parola, nella scrittura, è necessaria la fede per appropriarci di esse assimilandole. E poi strettamente legate alla certezza, vi è la pace, vi è il riposo, la gioia che ne risulta. E ancora, in terzo luogo, siamo resi capaci di servire. La fede, per sua natura, conduce colui che crede all'azione, cioè alle buone opere. Sebbene noi siamo giustificati senza le opere, come dice la scrittura, tuttavia siamo salvati per compiere le buone opere che Dio ha preparato per noi. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Giovanni sottolinea l'importanza della manifestazione della fede tramite le opere, le azioni concrete. E del resto anche l'Apostolo Paolo mette in evidenza la stessa cosa, non c'è nessuna contraddizione tra questi due uomini di Dio. Ed operare non significa soltanto impegnarsi in azioni umanitarie di solidarietà, ma significa servire il Dio vivente e vero in attesa di Gesù Cristo. In altre parole, attraverso l'esperienza della fede siamo chiamati a diffondere questo messaggio a tutti quelli che ne sono privi. Un impegno che per noi deve essere primario. Quindi ringraziamo e adoriamo il Signore per questa grande verità, questo principio che attraversa tutte le scritture, secondo cui il giusto per la sua fede vivrà, ed impegniamoci a viverlo in tutte le sue dimensioni, perché questa è la nostra risposta all'iniziativa di Dio. Amen.